È uscito non da tanto tempo un libro intitolato Capolavori. L'abbiamo intercettato, abbiamo telefonato all'autore Mauro Berruto e ieri pomeriggio abbiamo avviato proprio una riflessione attorno al concetto di capolavori. Lui è una persona che ha fatto tante cose, si è laureato in filosofia, è stato amministratore delegato di una scuola universitaria, è anche arrivato però ad allenare la squadra di pallavolo maschile italiana, vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi. E quindi la sua è una riflessione, come dire, attorno al capolavoro nella sfera sportiva. Però in questo libro quello che ci è piaciuto è che intreccia un sacco di esempi di capolavori artistici. Dunque, un approccio, se vogliamo, culturale. Però è ovvio che in redazione ci siamo chiesti: sì, ma i capolavori artistici da lui evocati sono davvero dei capolavori? Come si definisce un capolavoro nel fare arte? E allora abbiamo chiamato Francesca Bonazzoli. Benvenuta alla Rete 2.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Lei scrive di arte sul Corriere, ha scritto libri, Io sono un mito, Smascherati, Electa, insomma, volentieri discorre no con noi attorno a questo tema. Soffermiamoci allora sui criteri di definizione di un capolavoro nell'arte. Da dove cominciare? È vasto il campo.
Sì, è difficilissimo perché, contrariamente a quello che si possa pensare, che si può pensare, nell'arte, non ci sono dei criteri, definiti, certi, una volta per tutte. Cambiano a seconda del gusto. Alla fine, ci sono tante variabili che sono quelle, della provenienza, del collezionista, dell'autore, del mito dell'autore che ha creato il capolavoro, però alla fine quello che la discriminante vera e propria è il gusto che sceglie e consacra quelle che ritiene le immagini sacre per quell'epoca.
Che tra l'altro uno potrebbe, allora, che non è un buon, come dire, è sdrucevole, no? Come una buccia di banana, perché uno dice il gusto è gustibus non dispus, cioè uno rischia di inciampare perché tanto ognuno ha il suo gusto. Invece io voglio ricordare forse il più bel saggio scritto sul gusto, On Taste, David Hume, il grandissimo filosofo, ormai già qualche secolo fa, riuscì in un breve saggio a definire secondo lui come si può arrivare ad avere buon gusto, qual è la persona di buon gusto? Ma adesso, allontanandoci da David Hume, Francesca Bonazzoli, e cercando di non scivolare sulla buccia di banana, ci sono criteri di tipo storico,
Sì,
culturali e poi un sacco di
però
aneddoti che forse ci permettono di capire la definizione di capolavoro.
sì, che però sono variabili, variano di secolo in secolo e da circostanza a circostanza. Per esempio, André Malraux stesso diceva che i musei non solo mostrano i capolavori, ma li creano anche, e faceva l'esempio della Nike di Samotracia. Cioè, diceva André Malraux, se la Nike non fosse stata messa in cima a quello scalone del Louvre, a cui il pubblico accede partendo, diciamo, sale come una processione sacra dal basso, come salendo un tempio dal basso verso l'alto, con queste ali della Nike che la accolgono, forse la Nike non sarebbe diventato un capolavoro universale se non fosse stata messa lì, se fosse stata in un museo di Birmingham,
E
per esempio.
viceversa,
Ma
forse è stata messa lì perché era un capolavoro, poi è difficile capire.
ecco, sì, è difficile dirlo, ma anche la stessa Gioconda è incredibile perché la Gioconda che tutti universalmente oggi pensiamo sia un capolavoro, beh, non è stata sempre così riconosciuta perché la Gioconda è passata dalle collezioni reali di re in re, da Francesco I fino a Napoleone Bonaparte che teneva appeso il quadro nella sua camera da letto, e quindi è rimasta piuttosto sconosciuta. Quando poi la misero al Louvre, anche lì non è che la gente era abituata a considerarlo un capolavoro, non faceva la fila come oggi. Quando però un imbianchino italiano,
Di Dumensa,
pensando di
qua a due passi al confine con il
Esatto,
Malcantone
sì,
ticinese.
è vero. è vero,
che voleva
pensando
riportarla in Italia, no? Non
esatto,
voleva più in Francia.
pensando di vendicare l'Italia, pensando che fosse stata rubata dai francesi, ma non è così, perché il re Francesco I la comprò da Leonardo quando Leonardo morì in Francia, nel castello messo a disposizione da Francesco I. Quando la rubò, allora improvvisamente fu in quel momento, nel 1911, che si scatenò la giocondomania, perché tutti andarono ad ammirare, è incredibile questa storia, andarono ad ammirare il quadrato vuoto lasciato, il pezzetto di muro bianco lasciato dal quadro rubato, e fu in quel momento che la Gioconda divenne un capolavoro universale, un'icona universale.
Oppure ci sono anche esempi, come dire, possiamo dire pop, no? Penso a, ne parlavamo al telefono prima di andare in onda questo pomeriggio, no? A Tracy Chevalier, molto furbescamente scrive questo libro sulla la ragazza con l'orecchino di perla, che è un film che un libro che ha molto successo. Poi fanno un film che anche con grande successo, Scarlett Johansson. E questo quadro negli ultimi 20 anni, puff,
diventa un capolavoro.
Che tra l'altro l'ho appena visto al Rijksmuseum ed effettivamente ho riflettuto proprio attorno alla sua ubicazione, che è poi cambiata nel corso dei decenni in quel museo. Ma stava dicendo?
Sì, diventa un capolavoro, mentre prima era solo uno dei tanti quadri del museo davanti al quale la gente non si soffermava. Adesso la gente prende il treno per andarla a vedere. Marcel Proust scrisse nella Recherche, scrisse per esempio invece sulla Veduta di Delft, dello stesso autore di Vermeer, non scrisse della ragazza con l'orecchino di perla. E invece adesso tutti vanno a vedere la ragazza con l'orecchino di perla. Perché? Perché c'è stata Scarlett Johansson. Tutti ci vedono l'immagine dell'attrice americana, perché il libro ha raccontato questa fiaba immaginaria, ma dell'amore fra l'autore, fra l'artista, il pittore e la modella, e quindi il quadro è diventato un capolavoro.
Certo che
quindi
Francesca, Francesca Bonazzoli, adesso diciamo, i quadri hanno vita un po' più facile rispetto alle opere letterarie. Citava Proust e mi viene da pensare a accidenti, povero Proust, autore di un indiscusso, indiscutibile capolavoro letterario, nessuno però lo legge. Quantomeno il quadro magari non viene guardato, ma è una cosa un po' più immediata. E che dire di Caravaggio? Anche adesso lo consideriamo una superstar, autore di molti capolavori, secondo Sgarbi senza assolutamente da mettere in dubbio, eppure non fu sempre così.
No, non è stato sempre così, e invece la sua fama si deve nel nostro secolo soprattutto alla sua vita, cioè al mito, alla mitografia anche, che è stata creata intorno a questo pittore assassino che fu bandito da Roma perché aveva ucciso un rivale in amore, e quindi la brutta fama della sua persona è passata anche alla fama dei suoi quadri, che per anni, per secoli anzi, sono stati ignorati, tant'è vero che i francesi per esempio non li hanno mai tolti dagli altari di Roma. Se noi andiamo a Roma sono tutti ancora lì i quadri di Caravaggio. Cosa che non è successa per esempio invece per Raffaello o per Domenichino, per i Carracci, cioè per tutti quei pittori che piacevano durante il neoclassicismo e che erano considerati all'epoca dei capolavori, rispetto al barocco che invece è stato riscoperto solo nel Novecento.
Senta, lei invece ha studiato... volevo dire una cosa però, lei ha studiato anglistica, quindi non citavo la letteratura per caso e iconologia, e mi interesserebbe anche capire se invece ci sono opere d'arte che, come sono venute al mondo, paf, sono state riconosciute come capolavori.
Stavo appunto dicendo questo, sì. Alcune sì, e la prima di tutte è il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Quella subito è stata la prima opera d'arte ad essere riprodotta, per citare Benjamin, con i mezzi di riproduzione di massa, che all'epoca erano le incisioni. Subito il Cenacolo di Leonardo divenne un'icona, anche perché era la prima opera che si vedeva scendendo in Italia per il Grand Tour. Si varcavano le Alpi e a Milano si vedeva subito il Cenacolo di Leonardo, sì. Quindi c'era questa questa sensazione, arrivo nel Rinascimento italiano, no? Questo incontro col Rinascimento italiano, il mitico Rinascimento. Quindi il Cenacolo di Leonardo. E poi anche un'altra opera è nata subito, come quella che Luca Giordano, pittore del Seicento, pittore barocco, definì la teologia della pittura, come la somma teorica di tutta la pittura, cioè Las Meninas di Velázquez, quel gioco di specchi in cui entra anche lo spettatore, entrano i reali di Francia, i figli dei nani, tutta la corte di Spagna, non di Francia, tutta la corte degli Asburgo, e in cui entriamo anche noi, entra il pittore in un gioco di, in una scatola di specchi che lascia senza fiato, e che è subito riconosciuta come un capolavoro. Sì, alcuni quadri nascono, alcune opere nascono come capolavori, e anche per esempio il Giudizio Universale di Michelangelo nella Sistina, sì, alcuni nascono proprio indiscussi capolavori.
Tra l'altro Michelangelo è uno degli artisti feticci di Mauro Berruto, nel suo libro Capolavori è proprio da portare negli spogliatoi, non solo nel suo ragionamento per ispirare, lui è anche un inspirational speaker, ispirare i suoi giocatori. Michelangelo, immagino che invece il XXI e XX secolo pongano qualche problema, per cui io direi di terminare in maniera un po' ludica. Francesca Bonazzoli, le Marilyn di Andy Warhol sono un capolavoro?
Sì, sono un capolavoro perché Marilyn era un capolavoro, cioè in questo caso...
Un capolavoro che mio nonno non capirebbe, però c'è questo problema sempre un po' del concettuale, dell'elite, dove si arriva e... però stava dicendo, è un capolavoro...
Però anche suo nonno lo capirebbe, perché sicuramente apprezzava Marilyn Monroe, perché Warhol gioca furbescamente, riesce a creare delle icone perché utilizza già le icone popolari. Le icone
però mio nonno le zuppe in scatola non le beveva e mangiava. Il pissoir di Deschamps.
È vero. Sì, comunque questa fu la furbizia di
No,
Andy
dicevo,
Warhol.
Il pissoir di Deschamps, non so se forse...
Ah, non avevo sentito. Quello è molto più difficile da far capire, sì. Quello effettivamente non è considerato ancora oggi un capolavoro.
Però
da
si
molti.
Torna al discorso dell'ubicazione, del museologico, come dire, il fatto di metterlo... Lui ha proprio fatto un gesto totale, no? Prende un oggetto e lo mette lì. Provocazione, ma anche inizio di un movimento epocale, non so, ma io sono dibattuto, non ho risposte così, però mi divertiva avere un'opinione.
Sì, no, è vero, però per esempio appunto l'orinatorio di Duchamp è nel limbo ancora, non so, o fra 100 anni, 200 anni, farà anche lui la fine di Caravaggio, magari avrà degli alti e bassi nella reputazione, no? Ancora non è riuscito a entrare nella categoria del capolavoro, ma anche qui Duchamp è stato furbo, ha cercato di introdurlo fra i capolavori mettendolo nel museo e utilizzando lo scandalo. Anche così si può diventare capolavoro.
E
anche
tanti, tanti, tanti sono i furbi nel mondo dell'arte e anche degli allocchi, e quindi ci si può far abbindolare e magari credere delle cialtronerie, dei capolavori e spendere tanti soldi. E infatti noi nel nostro tour de table attorno ai capolavori andremo anche a toccare l'aspetto economico. Io la ringrazio Francesca Bonazzoli per essere stata con noi, buona continuazione,
grazie
a presto.
Grazie a voi.